Signore e signori, benvenuti. Ancora non lo sapete, ma i prossimi 60 minuti saranno i più intensi della vostra lunga settimana. Mettetevi comodi. Elisa, Luigi, Matteo e Piero stanno per accompagnarvi nel favoloso mondo della musica emergente. Sta per iniziare.
Eccoci qua, sempre noi, Elisa, Luigi, Matteo e Piero, come nella sigla. Ormai li abbiamo imparati a memoria, li diciamo solo più così.
Sì, meno male che abbiamo fatto la sigla, così abbiamo finalmente imparato i nostri nomi. Pessima battuta per iniziare.
Era proprio brutta.
In realtà, come appunto la sigla dice, tenetevi comodi, sta iniziando l'ora più intensa della vostra settimana. Se vi piace la musica, se vi piace la musica di qualità, non vogliamo tirarcela, però come vedrete se rimarrete in ascolto, abbiamo finalmente anche un ospite per questa stagione di Track 01, il primo di questa stagione, quindi siamo anche un po' emozionati nell'averlo qui con noi.
E se non potete rimanere ad ascoltarci per tutta l'ora e quindi a metà dovrete scappare, non so, per cena o per qualche impegno vario, ci sono sempre i podcast su www.ondequadre.polito.it. Potete riascoltare questa puntata, quelle passate, le puntate dei nostri colleghi di altre trasmissioni.
Perfetto, e se volete, io ve lo ricordo sempre, potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica track01oq@gmail.com. L'ho detto giusto questa volta?
Me lo siete segnato, se l'hai ricordato.
Me lo sono ricordato.
È un evento.
Nevica probabilmente.
Speriamo, sarebbe anche ora.
E per i più pigri che invece non hanno voglia di segnare sul pezzo di carta l'indirizzo mail, è più comodo probabilmente visitare la nostra pagina Facebook, e quindi cercate Track 01, ci siamo solo noi con
non
questo
vi potete
nome.
Sbagliare, insomma.
Non vi potete sbagliare, ci vedete anche lì tutti insieme in una foto di gruppo, belli come il sole, e sento che c'è della musica che sta entrando, e allora io direi che andiamo a sentirci le Take a Walk di Passion Pit. Buon ascolto.
Strife. But then my partner adjustments. Now the count's all over, John. I took a walk.
Questa era Take a Walk.
Che brio.
Un brio adatto per iniziare una puntata dove abbiamo tra le mani un disco bello bianco, con una copertina, un bel disegno sul verde e uno sfondo bianco, che quindi ti mette già subito quiete e pace nell'anima.
Sì, abbiamo un ospite con il quale secondo me parleremo e faremo una bellissima chiacchierata in quest'ora di Track 01.
Presentiamolo,
abbiamo con noi Daniele Celona. Ciao Daniele.
Ciao a tutti, ciao a voi, grazie mille per l'invito.
Ecco, diciamo ai nostri amici che ti sei subito presentato con la chitarra. Questo ci fa ben sperare che insomma ci strimpellerai qualcosa. Scusa se dico strimpellare, però.
Stai bleffando perché mi hai minacciato di doverla portare, quindi ho obbedito agli ordini.
No, però l'hai già portata. Di solito gli ospiti la lasciano nella custodia fino al momento in cui dovranno usarla.
Timorosi.
Un po' come la copertina di Linus, mi sento protetto quando ce l'ho in braccio, quindi.
Sì, come, guarda, io proprio ieri sentivo una canzone di Fabrizio De André che diceva qualcosa come incredibile che dove finiscano le mie dita debba iniziare una chitarra, no? È una bellissima frase che fa capire come quanto si possa amare uno strumento musicale o comunque la musica in generale.
Sì, come diventare una cosa sola, effettivamente. Adesso io non sono così un virtuoso della chitarra, però il contatto fisico è importante.
Anche perché, stavo dicendo adesso, tu nasci come pianista, fondamentalmente.
Io nasco come bambiniello pianista e a un certo punto non riuscivo più a scrivere cose semplici. Venivano sempre delle sonate neoclassiche con 2 miliardi di cambi di tempo. E quindi, un po' per la voglia di scrivere qualcosa di diverso, mi sono buttato da neofita sulla chitarra, cosa che sono tuttora. Però questo tipo di approccio molto istintivo, grezzo, ignorante, insomma, mi sembra dire i suoi frutti. È interessante.
Io direi che è anche un salto ardito dal mio punto di vista, perché passare dal pianoforte, dove ogni dito ha il suo tasto, alla chitarra, dove insomma più o meno è tutto in 6 corde, sembra quasi più difficile ancora.
Beh, la chitarra è uno strumento peculiare, cioè la stessa nota si ripete più volte lungo il manico, quindi ha diversi tipi di interpretazione, ed è uno strumento più fisico, nel senso che il contatto con la corda è quel centesimo di millimetro che ti fa suonare la nota in un modo o nell'altro, è affascinante. Il piano ha un altro tipo di fascino, di pienezza di suono. Insomma, finché posso li tengo buoni tutti e due.
Ecco, abbiamo appunto detto che abbiamo qua davanti a noi questo CD.
Diciamo, appunto, a te cosa ricorda questa immagine?
Beh, un fiore, detto sinceramente, per me è un fiore. No, volevo però dire il nome appunto del disco, che non abbiamo ancora detto, Fiori e Demoni, che è uscito proprio quest'anno nel 2012.
Sì, sì, sì.
In primavera, giusto?
È uscito a fine aprile, sì. l'immagine di copertina vuole essere un po' riassunto dello spirito che pervade il disco, che è quello di associare delle contraddizioni, diciamo, e il titolo allo stesso modo è una sorta di ossimoro. Quello che vedi lì in mezzo è in realtà un soffione di quelli, no?
Su cui
soffiavamo da bambini, credo siano dei carciofi i soffioni, no? Adesso non ricordo, ma inserito in quel contesto del fiore sembra quasi un occhio, e quindi questa ambiguità ci è parso subito che rendesse bene l'idea con lo studio grafico.
Ci vuole un po' per focalizzarsi, però poi si percepiscono delle piccole cose
in realtà
che lo rendono un po' indefinito.
Uno di quei frattali da test psicologico.
Sì, infatti mi viene, cioè, siccome il tormentone delle ultime puntate è stata la psichedelia, in qualche modo questo disco ha, oltre alla copertina, anche qualcosa di psichedelico, lo definiresti il contenuto a livello
Ma in realtà
musicale?
sui suoni direi di no, tutto sommato è un suono abbastanza classico. Sulle distorsioni, d'accordo, si è cercato di non essere banali, però non ci sono delle code di improvvisazione o di delay, di effetti particolarmente tirati, per cui da quel punto di vista no, è una rappresentazione, ti ripeto, della trasversalità degli argomenti trattati nel disco.
E quindi, visto che abbiamo cominciato a esplorare il mondo delle sonorità di questo disco, buttiamoci subito sulla musica e andiamo a sentire Ninna Nanna.
Perfetto.
Pensava certo che gli sarebbe mai potuto mancare l'inverno, a leggerla così di fretta, un'estate in eterno, sembra quasi uno slogan vincente, ma dove non vige l'alternanza, tutto quello che non è più ciclico alla fine puzza, e non passa giorno che il mio vecchio non chieda perdono per quel che lui e gli altri non hanno fatto. Nel 2011 furono dei deboli a sottovalutare ogni cosa. Ah, se avessero alzato la voce e non solo le spalle in segno di resa. Scendo in riva al mare col sole nucleare, mi abbronzo anche più in fretta davanti alla collina sul ponte di Messina. La lingua di cemento e acciaio dopo una smorfia è crollata come burro. L'anno della tigre pose fine all'abbondanza, la pioggia sembra entrare in astinenza dalle teste degli uomini, dalle tegole, dagli argini dei fiumi che magri come scheletri rimasero ben poco. Primo impatto, fottuti! Secondo impatto, sempre più fottuti! Da allora tutto prende ad aumentare il livello del mare, la guerra! Di grilli, esoscheletri meccanici tesi a proteggerci. Quello che un tempo era mera fantascienza, adesso è la realtà di cui faremmo anche a meno. Così non fu una profezia, una razza aliena a segnare il destino del mondo, ma il peggior parassita che la terra abbia mai conosciuto. Il tratto finale, l'ascesa dell'uomo evoluto.
scoprono aneddoti simpatici con quasi parentele, si potrebbe dire.
Adesso non esageriamo.
Alla
però
lontana, siamo tutti cugini.
Sì, 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 sì. E, insomma, siamo, questa ninna nanna partiva tutta tranquilla, poi questa raffica di piatti e colpi di batteria. Una ninna nanna un po' particolare, insomma.
Sì, ma possiamo ricollegarci al discorso che facevamo prima sulla, sulla nostra terra d'origine. No, mm-hmm. Non è proprio terra d'origine, però no, siamo sia io che te sardi per metà. È un pezzo che parla di nucleare, questo, tra le altre cose. Ed è uscito fuori proprio in Sardegna, quando era ancora in ballo la questione della possibilità di nuove centrali in Italia. E dalle voci, no, l'isola doveva alla fine raccoglierne la maggior parte, quindi io mi ricordo che scendevo in quel periodo e c'era un clima di preoccupazione, oltre insomma quella che per me è l'assurdità di anche solo paventare una possibilità di tal tipo. Quindi questo pezzo è uscito anche in virtù di quel clima e di questo rischio che abbiamo corso.
Quindi tu scrivi, in questo disco troviamo brani che sono molto correlati alla situazione attuale del mondo esterno, più che non interiori.
Sì, diciamo che le tematiche sociali sono abbastanza evidenti e sono presenti in buona parte dei, in buona parte dei brani. Mi avvicino perché
chiedono di avvicinarsi.
No, perché poi cantando ho paura di spaccare tutto, quindi mi ero già tenuto a distanza. E quindi dicevamo, sì, la realtà che è soprattutto italiana alla fine, perché è quella che ci riguarda più da vicino e insomma su cui siamo bersagliati e colpiti da ogni notizia che vediamo in televisione o che viviamo in prima persona. E in alcuni casi appunto è rappresentata con magari l'escamotage di un personaggio che interpreto, nel senso non mi ci metto in prima persona, sono magari dei piccoli cortometraggi dove ci sono dei personaggi che sono inseriti nella realtà attuale, e quindi il loro travaglio, il loro incrociarsi e appartenere magari a lati diametralmente opposti del tessuto sociale, far incastrare queste storie permette anche di raccontare l'Italia di oggi ed esprimere insomma una preoccupazione, un giudizio, stando un po' al sicuro come farebbe un regista dietro la macchina da presa. Ecco, questo è un po' la novità di questo disco per quel che riguarda la mia scrittura, che prima era molto più autobiografica e più nuda, nel senso che mi esponevo molto di più, erano le mie storie insomma, in maggior parte.
E visto che comunque mi sembra evidente che nella tua musica il testo abbia una importanza fondamentale, mi piace ricordare che visitando prima il tuo sito internet ho visto proprio una sezione dove sono segnati proprio tutti i testi delle tue canzoni.
Sì.
Questo è una cosa che secondo me andrebbe sempre fatta, ma non tutti fanno. Tu hai un motivo particolare per cui hai voluto farlo?
Sarò sincero, il primo motivo è che non avendo potuto inserirli nel booklet del CD, mi sembrava giusto dare un luogo ufficiale in cui poter reperire le parole, i testi per chi avesse preso il CD e non solo. Poi è chiaro che sono un cantautore alla fin fine, benché sia un cantautore rock, quindi il testo ha molta importanza. Sempre più cantautori tirano fuori pezzi partendo dal testo, quindi se rimane anche la scrittura più istintiva, in cui inizi dallo strumento, ci butti sopra qualcosa che magari è una prima linea in fake English o un semplice la la la, su cui poi forzi un testo, una metrica, molto, molto spesso ultimamente si parte invece da punti presi magari sulla Moleskine o dove sia, e poi si fa un lavoro di taglia e cuci, eccetera, di aggiustamento, di incastro, ed è una parte, insomma, un Tetris interessante anche quello.
ma lo approfondiremo dopo, anche perché so che la scrittura in generale è una tua grande passione. E direi a questo punto di andare a sentirci, di mandare via Manu Chao, che ci piace tanto come sottofondo, però andrei a sentirci un secondo brano del tuo disco, Mille Colori.
Perfetto.
Lascia intatta la mia faccia in una foto, almeno in un ricordo solo, ma vero, lascia cadere in una goccia il rimel nella pioggia di lacrime e veleno. È pieno il mondo di già. Resta colpevole, distratta, come se fosse un'altra, la bocca sul tuo seno pieno. Resta che l'alba arriva ora, ma non ho fame ancora di nuvole sereno. È pieno il giorno, si sa, ma tremo intanto, chissà perché. È la sindrome dell'aquilone bello se distante, che chi lascia non rimpiange, perché si fa sempre in tempo a volgere lo sguardo prima che si schianti al suolo. Era mio quel suono, mangiare quel che mangiano i tuoi gatti con l'orgoglio della tua parola data, non avere più contatti perché il peso del rimorso può sembrare più leggero del morso della fame, ma non per te. Tu che non disdegni neanche di sdraiarti su di un campo e vedere la bellezza dei tralicci che dal basso sembrano tagliare il cielo in tante strisce di quel nero bianco smog particolato di questa fottuta città. Ti respiro, masticando gli incisivi, prese polveri sottili, onde corte più invisibili dei moti del tuo cuore. Amore.
Mille Colori, siamo in studio con Daniele Celona, che ci diceva che di questo brano si può vedere anche un bel video su YouTube.
Quindi non solo regista dal punto di vista dei testi, ma anche
no,
in
realtà il video è ancora in fase di editing, abbiamo finito di girarlo da poco. Però ci tenevo a dirlo perché è il primo video che verrà estratto da Fiori e Demoni. La politica non è quella vecchia, diciamo, del singolo subito accompagnato dal video, è una gestione un po' più mista, anche perché alla fine mi ha dato la mano un amico regista, ho fatto scegliere il brano a lui, non era così programmata la cosa, però è stato sicuramente affascinante, insomma, avessi più maggior budget ne girerei di continuo, perché è veramente una bella esperienza. È un video che abbiamo girato in una casa a Mongreno, sulla collina torinese, una casa dove ci sono circa 12-14 gatti, e siccome nel testo sono citati abbiamo subito capito che era la location giusta, e si sono dimostrati degli attori, dei coprotagonisti involontari fantastici, perché chiaramente senza rispetto per alcuno si infilavano anche durante le riprese in qualsiasi posto. Ne abbiamo approfittato per improvvisare delle scene che non erano previste nella sceneggiatura. E comunque sì, sarà terminato a breve, quindi conto che nel giro di 2-3 settimane, secondo anche di chi ci darà l'esclusiva oppure i portali che lo trasmetteranno, insomma, sarà fuori, ecco.
Quindi un'esperienza divertente, si può dire?
Assolutamente, è sempre un'esperienza divertente e stancante. Io ne ho girati due in passato e c'è sempre qualche cosa che va storto, che bisogna raddrizzare in qualche modo, il sole che va via, la luce che va via, le condizioni che cambiano, e quindi devi fare quel ciak buono, punto e basta. Però insomma sono anche poi le cose belle da raccontare.
E quanto secondo te è importante l'aspetto visivo nella musica?
È molto importante, dipende anche se sei appassionato di video e di immagine, che non sia solo quella fotografica, diciamo. Ci sono anche dei musicisti, diciamo, più talebani, per cui esiste solo la musica, il suono, eccetera, però ci sono veramente dei casi in cui l'associazione di immagini e di suono, di una colonna sonora, danno una sinergia, no? Hanno un effetto moltiplicatore che riesce a rendere l'esperienza ancora più esaltante. I Sigur Rós, in questo, no? Per citarne uno, sono, come dire, un esempio, esatto, di quanto questa potenza sia esplicabile.
Non mi è piaciuta la definizione talebani, però i fondamentalisti del...
Sì, ci sono.
Obiettivamente, effettivamente, non bello dire obiettivamente, effettivamente, però è un dato di fatto che l'immagine, oggi come oggi, non si può farne a meno, insomma.
Sì, immagine che non vuol dire look, chiaramente.
Sì, 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 in quel senso, non mettersi in prima persona ci si deve mettere. Però non dare un'immagine di sé che magari non è quella reale, non
sì,
è
studiata,
far studiare, creare una propria immagine, ma giocare appunto con musica e visivo, secondo me è fondamentale, cioè è una cosa molto bella. Infatti ci sono un sacco di progetti musicali che mi stanno interessando ultimamente su gruppi che fanno colonne sonore di cortometraggi piuttosto che di film o di cose del genere. Non vorrei dire una stupidaggine, penso al Calibro 35 possibile, che è un gruppo che...
Beh, il Calibro, diciamo che è un gruppo che fa musica tale da sembrare comunque una colonna sonora, quindi l'associazione con le immagini è molto facile, però è il loro modo di porsi verso la musica, poi quello di essere potenzialmente così descrittiva e onirica ha come effetto collaterale quello di essere associabile a immagini. Sì, comunque ci sono anche molti progetti che iniziano ad avere delle proiezioni dietro, quindi una band che magari coinvolge non solo la classica figura del fonico, del produttore artistico, ma anche, che ne so, i due amici più o meno cazzari che fanno visual, realizzano dei filmati apposta per essere condivisi poi su un palco durante un concerto e rendere l'esperienza diversa. Non è una regola, ma può funzionare.
Stiamo parlando tanto di immagine visiva, io vorrei solo far notare che Luigi gesticola in una maniera molto divertente quando parla. Però lo faccio notare non per parlare male di Luigi, poverino, che poi penserà che lo maltratto,
no,
ma per introdurvi al fatto che sto aspettando con ansia e trepidazione io un qualcosa che i nostri ascoltatori non potranno vedere, ma potranno sicuramente sentire, mentre noi ci gustiamo anche l'immagine visiva della chitarra tra le mani.
Il gesto.
Mi tocca?
Sì, se vuoi allontanarti come dal microfono.
Vediamo, non vorrei distruggere tutto.
Come te la senti? Noi siamo...
Quindi in questo modo un po' alternativo vi abbiamo introdotto.
La chitarra si sentirà se non togliamo...
Sì, no, se...
Possiamo anche togliere questo. Potete descrivere che sto togliendo il tappo.
Okay. Tappo che io non pensavo esistesse, peraltro.
Esiste, perché dentro c'è un microfono che... spesso e volentieri rischia di andare in feedback col microfono di ripresa. Meglio?
Direi che si sente benissimo.
Ci fanno gestacci di là?
No, approvano.
Ok, facciamo quella che è l'ultima traccia del disco, nella versione acustica leggermente diversa, comunque si chiama Il quadro.
Le tue ragioni e offrigli da bere, hai ben poco da pagare, siete tu e il tuo ego al tavolo, c'era un uomo nello specchio, meno stanco, meno fatto e soprattutto degno di un tuo sguardo ancora in faccia. Guardi più come te lo spieghi, non ti guardi più come te lo spieghi, non ti guardi più come te lo spieghi, non ti guardi più come te lo spieghi, alza gli occhi dai tuoi piedi. Se in piedi stai, in piedi sei, se in piedi stai, in piedi sei, se in piedi stai, in piedi sei, se in piedi stai, in piedi sei.
Grazie.
A proposito di quello che non si può vedere, cioè i brividi fino alla schiena.
Sì.
Perché è proprio bello, un live, bisogna dirlo, un live ben fatto è un piacere per le orecchie. E anche per la vista.
Sul gridato se ho spaccato tutto,
no,
ho provato a girarmi un po'.
Secondo me ha reso bene anche nella registrazione. E guardavo proprio la tua perizia nell'arpeggio proprio.
È solo la destra perché reduce da... anni di scale sul pianoforte, quindi questa qua si muove, la sinistra un po' più,
un po' meno, però comunque complimenti, complimenti.
Grazie,
veramente.
Grazie.
Stavi per chiedergli quanto gli piace fare i live,
sì,
immagino.
Esattamente, sì. Il tuo rapporto, cioè il tuo live com'è? Nel senso, io so in realtà che tu hai versioni acustiche, versioni più elettriche. Qual è quella che preferisci e come te le gestisci, diciamo?
Quella che preferisco è l'elettrico. È quella in cui attualmente mi diverto di più e ci divertiamo tutti di più. È chiaramente un set che spesso e volentieri in condizioni magari non ottimali va anche a discapito della della chiarezza del testo, tanto per intenderci. Fattore che normalmente per un cantautore è molto importante, quindi è anche per questo che spesso, a torto ragione, siamo abituati allo stereotipo del chitarre voce, del cantautore che quindi fa sentire ogni singola parola. Però l'elettrico ti permette una sinergia e con la band e col pubblico che sta sotto, diversa. Sono sensazioni differenti, quelle che ti può dare un acustico molto intimo in un posto magari più raccolto, dove la gente sta in religioso silenzio o quasi, e invece la grinta, la birra che c'è durante un concerto elettrico, in cui ci si dà dentro e ci si spende sia emotivamente che anche fisicamente, nel senso che si suda parecchio e si cerca di dare tutto. Ecco, questa cerimonia collettiva che è il concerto è, insomma, quello che poi ti porta a scrivere, ti porta a cercare di fare questo mestiere fino in fondo. È l'effetto collaterale della scrittura più importante, secondo me.
E qual è il concerto più bello che ti ricordi? Che ti abbia lasciato di più o che abbia avuto un maggior, non so, riscontro di pubblico?
Ma ognuno ha una sua peculiarità. Ci sono concerti di cui mi ricordo perfettamente ogni persona che poi è venuta a stringermi la mano a fine concerto, a prendere il CD, a parlare. Ci sono stati degli eventi, diciamo, di più ampio respiro, in cui per la situazione, non tanto perché il sottoscritto fosse un nome così di richiamo, però diciamo il pubblico davanti era sconfinato, come nel caso della festa di San Giovanni di 2 anni fa, ed era il primissimo concerto che io e Inadar Solo, che sono la mia attuale band, facevamo assieme, e chiaramente io, così tanta gente davanti, non l'avevo mai vista. Era anche il primo anno forse in cui si cercava di svincolare San Giovanni dal solito andazzo, ok, ci sono i fuochi, poi tutti a casa. La gente ha visto che ci sarebbe stato uno spettacolo dopo, noi eravamo praticamente subito dopo il termine dei fuochi, e quindi è rimasta lì, tutta ad aspettare. Non mi sembrava neanche il pubblico torinese, la Torino solita, sono rimasto anch'io interdetto. È chiaro che quel tipo di abbraccio da un pubblico così numeroso ti lascia sicuramente qualcosa in più, però ripeto, anche il concerto acustico fatto davanti a 5 persone, se sentito, ti riscalda, ti riempie.
Allora, visto che stiamo parlando di live acustici davanti a poche persone, io ti chiedo ancora una canzone
così
al brucio. Sì.
Va bene. Ok, faccio uno dei brani che più amo di questo disco, e che si chiama Acqua.
Il venditore afghano ha visto esplodere gambe anche di suo fratello, ed è perché ne ha bisogno. Il giovane italiano pensa che sia un coglione, che questo non ha senso, non è valida ragione. Peccato che domenica ha infilato 6 centimetri di lama dentro un petto che batteva per un'altra squadra, che ha incrociato la sua strada e non doveva. Che sgarro è imperdonabile. Ma solo più da tergo, non vuole occhi davanti a far da specchio del suo inferno. E tu che a malapena hai il tuo smalto da abbinare, pensi di capire. Acqua, acqua, manco il sole, figurati il mio cuore. Acqua, acqua, non trovi due parole scolpite nella pietra. Due parole, due semplici parole. qualche pista, ma toglie dalla strada e li rimette sulla giusta. Puttane, ragazzini, destini già assegnati. Si occupa degli altri e si dimentica i suoi cari. Peccato che domenica, col manganello pronto, ha visto suo fratello accoltellato da uno stronzo. Ed ha corso quanto più poteva, ma era tardi, che ironia la sorte. E Irina ci ha creduto nella sua redenzione, ma lascia la comunità, ritorna al marciapiede. E tu che a malapena hai le tue scarpe da abbinare, pensi di capire acqua, acqua. Non vedi manco il sole, figurati il mio cuore. Acqua, acqua. Non trovi due parole scolpite nella pietra. Acqua, acqua. Non vedi manco il sole, figurati il mio amore.
Complimenti, la cosa più bella, te lo dico, tu non l'hai visto perché eri impegnato, concentrato, la faccia in estasi di Matteo Filippo dietro il vetro della regia.
Grazie per gli applausi.
Questo è quanto, no, veramente grazie. Io
grazie a voi.
Non so, per me si potrebbe finire qua, in realtà abbiamo ancora delle cose da dirci e quindi rimaniamo qua per chiacchierare ancora un attimo.
Aspetta che mi riprendo, poi gli faccio la domanda che mi ronza in mente.
No, guarda, io ce ne avrei una, nel senso, so che tu hai partecipato in letture di un testo che ha scritto un tuo carissimo amico e che ti ha visto insieme a lui appunto andare in giro, in girella per leggere questo testo.
Sì, la persona di cui parli chiaramente è Matteo De Simone, che è il mio bassista, è cantante bassista dei Nadar Solo ed è anche un ottimo scrittore, un giovane scrittore che sta cercando il suo spazio. Quello di cui parli è il suo secondo romanzo, che si chiama Denti Guasti ed è edito da H Edizioni, anch'esso una casa editrice piccola ma veramente ben fatta da persone appassionate. Io li ho conosciuti al Salone del Libro e mi sono trovato benissimo anche con loro. Da questo rapporto, in realtà dal rapporto stretto che lega me, Matteo e tutti i Nadar, ovvero che quello per cui ci si scambia comunque il materiale sia letterario che musicale già dalle... mi avvicino un po' adesso... ecco... fin dalle primissime battute, no? Ovvero lo si espone a una persona di cui ti fidi quando è nella fase più delicata, no? Quando l'hai appena scritto e quindi magari non hai tanto la lucidità di capire se hai fatto, insomma, una schifezzuola o qualcosa che potenzialmente può funzionare. E quindi il romanzo in questione io l'avevo letto, sì, fin dalle sue primissime stesure, quando ancora aveva una forma più abbozzata, il personaggio di Giulia, che è il personaggio fondamentale, non aveva ancora tutto quello spazio. E niente, quindi sono entrato nel progetto fin dalle primissime fasi. Vabbè, la foto di Terza di Copertina gliel'ho fatta io, insomma, è un legame abbastanza stretto. Quando ho dovuto pensare a una persona da coinvolgere per creare un reading sul progetto, ha pensato a me, quindi il giorno stesso ho iniziato a scrivere del materiale, anche perché il libro mi era piaciuto parecchio. Ho scritto da subito il brano vero e proprio. Ecco, la particolarità di questo del reading è che è abbastanza sbilanciato sulla parte, non è che sbilanciato, ha una parte musicale molto, molto presente, molto importante. Ci sono anche due pezzi cantati, cioè due canzoni vere e proprie. E questo chiaramente per deformazione professionale mia e sua, però ci ha aiutato a distinguerlo da altri tipi di reading con la sonorizzazione, diciamo, classica, fatta più di orpelli, di effettini sotto una lettura. E la ciliegina sulla torta di questo percorso è stato il fatto che Pierpaolo, che è capovilla, che già aveva accettato di fare la prefazione del libro, ha poi accettato anche di fare delle date con noi. In realtà la primissima è stata improvvisata, è stata una concomitanza di fattori, il fatto che ci fossimo trovati bene semplicemente a cena, diciamo, che ci ha permesso di fare questa cosa improvvisata. Era durante il traffic di 2 anni fa, quando il teatro aveva suonato per quella sorta di reunion di celebrazione del primo disco. E quindi quella, la primissima che fecimo al Museo della Resistenza, fu realmente completamente improvvisata, ma andò già bene quella. E in virtù di quell'esperimento, poi il manager di Pierpaolo e anche la casa editrice di Matteo scelsero di dar vita anche a questo mini tour che abbiamo fatto a febbraio scorso, alla fine, e che ci ha portato in giro un po' per il nord Italia. E poi è terminato al May di quest'anno a Faenza, dove abbiamo fatto un'ultimissima data al Teatro Masini. E quindi sì, è un altro tipo di esperienza, un altro tipo di live, però...
Che comunque mi sembra di capire ti stia dando un po' di soddisfazione, insomma, tante soddisfazioni anche.
Assolutamente, anche... egoisticamente parlando, abbiamo iniziato quando io avevo appena finito il disco, non era ancora uscito ufficialmente, ma in realtà i reading lo portavo già in giro. Quindi ricordo con estremo piacere le persone che sono venute a comprare il disco, pur avendo ascoltato solo due canzoni che nulla c'entravano col disco in realtà. E quindi sì, e poi mi ha dato anche della visibilità, chiaramente, perché è chiaro che quando vai in giro con un personaggio sovraesposto come Pierpaolo c'è sicuramente un ritorno di attenzione, quindi semplicemente le persone si incuriosiscono e vanno magari a cercare il tuo nome, e da lì, se tutto funziona bene, l'effetto domino fa il suo corso.
Noi lanciamoci ancora in un'altra delle pillole di questo disco, con l'Alabastro di Agnese.
Oh yes.
Un aereo sembra quella cicatrice che segna il volto stanco della meretrice che non lavora abbastanza, non paga le tasse, ma questa sera, come ogni sera, ammazzate le pagherà. Nella chiesa un nuovo funerale recita. Il vecchio era un bastardo, ma nessuno più vorrà giudicare l'uomo, e non solo il perdono che ha chiesto con l'ultimo fiato rimasto, forse l'unico senza whisky e oscenità. Ma ora un bel inchino, entra il primo cittadino, e non ha più mani da stringere, solo favori da rendere, mille promesse da scordare all'alba, e non ha più posti a festa, il tuo bambino arriva il primo cittadino che non ha più mani da stringere, solo favori da rendere, mille promesse da ascoltare all'alba, e non ha più facce da perdere, non ha più scuse da spendere, neanche più il culo da mettere all'asta, non gli basta, non riesce a mettere l'alabastro di Agnese. Festa, il tuo bambino arriva il primo cittadino, oh, che bello, su facciamo un bel inchino, arriva il primo cittadino che non ha più mani da stringere, non ha più scuse da spendere, non ha più culo da vendere. Bravo, 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 bravo.
E rieccoci in studio, praticamente come immaginavo all'inizio, siamo già quasi alla fine, quest'ora è praticamente volata.
Però io sono riuscita a riprendermi dal live, dopo ben un intervento e una canzone sono di nuovo in me.
Esagerato.
E quindi, no, sono sincera, lo dico davvero.
Allora ti ringrazio.
Erano molto belli. E quindi colgo lo slancio di reattività per farti quindi quella domanda che mi ronzava in mente. Una città italiana, europea, nel mondo, dove ti piacerebbe suonare?
Allora, fammi pensare. Nel mondo.
Come mettere in difficoltà un
ospite? Questa è marzulliana come domanda. Londra è facile.
Arrivano suggerimenti dalla regia.
No, stavo pensando a qualche città che magari ho visto nell'infanzia e che in cui mi piacerebbe tornare da musicista. Che ti posso dire? Ferrara mi piacerebbe. Ferrara perché avevo fatto un concorso da ragazzo, da molto giovane, che non era andato benissimo. Mi ricordo la delusione all'epoca, quindi mi piacerebbe tornare un po' agguerrito, insomma, con le armi che ho adesso. E vabbè, magari riuscire a pensare un po' di quel giro di quella zona che mi piace, che magari è legata alla tempesta, insomma, a musicisti che apprezzo di quell'area. Quindi diciamo così. Allora, mi hai fatto sudare.
Beh, questo ti auguro di riuscire, insomma, credo
sì,
tu,
no,
tu
ma
abbia
ci andremo sicuramente.
Tutte le carte in regola, anche per insomma, sei già in rapporti con Capovilla, credo che la tempesta magari possa...
E vabbè, Paolo sta a Venezia, tra l'altro mi ha ospitato una volta a casa sua, per fortuna lui ha una casa, moltissime case a Venezia sono fatte così, con 4-5 gradini prima della vera casa, con la porta mangiata in basso, perché quando c'è l'alta marea, non gli ho chiesto in questi giorni di altissima marea com'è andata, perché poi quando si compra una casa lì la preoccupazione maggiore è che effettivamente questi gradini siano sufficienti e di non doversi poi ritrovare a buttare il mobilio, insomma, peggio, a rovinare la casa. E quindi sì, lui è il teatro sotto tempesta, però loro sono abbastanza insomma sparsi lungo il nord Italia, in realtà. E boom.
Bene, tu, visto che siamo praticamente in chiusura, vuoi invitare i nostri ascoltatori a qualche tuo live
sì,
prossimo, qualche impegno che hai?
Allora, qui diciamo le partite in casa, per usare un termine calcistico. Dunque, la prossima dovrebbe essere il 14 dicembre all'Audiodrome, che in pratica è l'ex Fabrique che stanno cercando di riattivare. Penso ci stiano riuscendo, nel senso che sono partiti da subito con la programmazione, quella vera, diciamo, insomma, del circuito indie e non solo. E il 14 saremmo in apertura in elettrico agli Amorfù. quindi la, in realtà la prima occasione è quella, e le altre saranno qua a Torino, saranno nei mesi a seguire. Se no, c'è il 30 saremo a Carpi e Modena, il 1 dicembre dovremmo essere ad Arezzo al Caremaschi, e le altre non me le ricordo.
Va bene.
Quindi
comunque,
se cercate informazioni, c'è un simpatico sito che si trova già solo scrivendo su Google, quindi potete scriverlo tranquillamente, lo cercate, Daniele Celona, si trovano tutte le informazioni che desiderate. Noi siamo stati contenti di averlo qui come ospite, purtroppo ci dobbiamo salutare in chiusura e ci salutiamo con un ultimo brano, Luna, per lasciarvelo assaporare fino in fondo.
Grazie mille.
Ciao a tutti.
Sorprendi come la collera, per aver torto sai, ne dici di stronzate. Uccidi restando lucida, con leggerezza ingenuita. La bocca dice no, ma il fiato al passo svelto. Se vuoi ri-